cultura che non ti aspetti.
Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. Nella puntata di oggi parliamo di teatro, subito in apertura, nella prima pagina, con Lou Lepore. C'è un caso di cui si sta parlando molto nella Svizzera romanda. Scopriremo quale fra pochissimi minuti. Poi, negli Anacardi, con Antonia Nessi, direttrice del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, parleremo di un'iniziativa che si terrà sabato 13 dicembre, molto interessante. Roberto Scarcella sarà il nostro Virgilio, diciamo così, alla volta degli Stati Uniti, nel senso che se vorrete andare nel prossimo futuro nel paese più bello, figo che c'è, citando più o meno alla lettera il suo presidente, dovrete tenere conto di un tot di cose. Poi ci sarà spazio anche per la magia, non quella ciarlatana, quella seria, la storia della magia, la magia nella storia, con tre consigli da parte del nostro collega giornalista Claudio Biazzetti. Avremo modo di ricordare un piccolo grande evento, diciamo così, non certo della storia dell'umanità, ma insomma ha un suo peso, di qualche anno fa, avvenuto un 11 dicembre di qualche tempo fa. E infine parleremo anche delle Ferriere Cattaneo con la storica dell'arte Valeria Frei. Questo lo faremo nell'ultimo intervento appunto di K. Stiamo per così lanciare tutto quanto e lo facciamo, credo, bene con Ray Cooder, con un pezzo del 1972 con questa How Can You Keep On Moving?
How can you keep on moving unless you migrate too? They tell you to keep on moving, but migrate you must not do. The only reason for moving and the reason why I roam, to move to a new location and find myself a home. The shack no longer stands. They said I wasn't needed, had no claim to the land. They said, come on, get moving, it's the only thing for you. But how can you keep moving unless you migrate too? Your little tent along the broad highway. The Board of Sanitation says, sorry, you can't stay. Come on, get moving. It's the everlasting cry. Can't stay, can't go back, can't migrate. So where in the hell am I? How can you keep on moving unless you migrate too? They tell you to keep on moving.
Apriamo il nostro K di oggi con una polemica che investe in questi giorni il teatro ginevrino, con l'annullamento di una pièce di teatro al Teatro du Louvre. Non è la prima né l'unica, ma è particolarmente interessante per le sue implicazioni e il posto che riveste il teatro in una società in forte mutazione. Ritroviamo in diretta il nostro corrispondente Lou Lepore. Lou, cominciamo a situare e spiegare questa polemica molto commentata sui social e nei giornali.
Sì, buongiorno Sergio, buongiorno a tutte e a tutti. Hai detto bene, non è la prima polemica, soprattutto non è il primo annullamento che riguarda il teatro, direi molto attivo, molto vivace di Ginevra, ma direi che è anche importante non fare di tutta erba un fascio. Nel 2023 la creazione di uno dei giganti del teatro polacco, Christian Lupa, era stata annullata dalla Comédie de Genève poco prima del debutto a causa dei maltrattamenti subiti dall'equipe tecnica. L'anno scorso, secondo annullamento, una troupe interamente femminile, tra l'altro, impegnata in una rilettura del Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand in chiave femminista, sempre in questo teatro, nella Comédie de Genève, aveva subito la stessa sorte. In questo caso erano le interpreti ad accusare di maltrattamenti la regista ginevrina Lola Jouz. La polemica che investe invece oggi un teatro più piccolo, appunto il Teatro du Loup, che si situa all'intersezione tra il Rodano e la Arve, dove si chiama appunto la Pointe, è molto diversa, è molto più piccola ma anche molto più interessante. Non ci sono maltrattamenti, lo dico subito, non ci sono violenze, ma è stato il regista stesso della pièce in questione, il giovanissimo Pierre Boulben, a decidere dopo poche repliche di annullare il suo proprio spettacolo, che si intitola Inconditionnel, e questo a causa, pensate, delle critiche formulate da alcune spettatrici. Allora, per capire bene di cosa si tratta, vale la pena di situare questa pièce. È un testo di Kate Tempest, Hopelessly Devoted, celebre artista Kate Tempest non binaria, nota per le sue performance di spoken word estremamente militanti, estremamente potenti. I suoi concerti in tutta Europa registrano sempre il tutto esaurito, ce n'è appena stato uno qui a Lausanne. È una personalità, direi, abbastanza prorompente, scrive testi impegnati, segnati dal femminismo queer, dall'intersezionalismo e anche da temi che potremmo chiamare oggi decoloniali, cioè che criticano le prospettive troppo bianche, troppo occidentali della cultura in cui siamo immersi. La pièce racconta la storia d'amore e di rabbia di due detenute e, sebbene non parli di persone di colore, lascia intendere per lo slang utilizzato che non si tratti propriamente di persone bianche. Salvo che in scena, in questa produzione, le attrici provenienti da una scuola di teatro locale erano bianche, e il che appunto ha indispettito due spettatrici che sono uscite dalla sala e hanno manifestato il loro malcontento, senza interrompere però loro la manifestazione. La cosa che suona abbastanza bizzarra è che sono le attrici, ed è stato il regista, che hanno deciso unilateralmente di prendere alla lettera queste critiche e, nonostante il disaccordo del teatro che li ha prodotti, di annullare le rappresentazioni seguenti. Da qui appunto è partita tutta questa polemica.
Quindi una polemica che riguarda un tema scottante, una pièce che racconta il vissuto di persone non bianche, può essere interpretata da attrici e attori che non rappresentano questa categoria di persone. Una polemica, se vogliamo, un po' woke.
Sì, devo dire che amo poco la parola woke, perché un po' come la pentola, che ha lo stesso nome, mette insieme troppe cose, troppe realtà, facendo una grande confusione senza profondità né storica né sociale. In Francia, per quanto riguarda la questione, si parla per le persone non bianche di persone racisées, il che non designa una razza, perché come sapete le razze non esistono, ma il fatto che nella percezione sociale avvengano dei fenomeni di designazione, di esclusione, che colpiscono questa categoria di persone. La collega Marie-Pierre Jeuncan, che è critica di teatro e tra l'altro anche ha visto la pièce in questione, l'ha trovata anche molto bella, è andata a studiarsi anche la pièce originale di cui stiamo parlando, e a parte il dettaglio non secondario della lingua, che naturalmente un po' si perde in traduzione francese, ha notato che non esiste nessuna indicazione o didascalia che affermi qui chiaramente trattarsi di persone non bianche e appunto racisée. Però la questione resta importante, non tanto perché non sia possibile far recitare ruoli non bianchi e interpreti bianchi, sarebbe una follia, ma perché giustamente in teatro questo modo di procedere ha una sua storia lunga e scottante, che viene designata sotto il termine del blackface. Blackface, soprattutto nella tradizione dei paesi anglosassoni e coloniali, era l'idea di coprire, per capirci, con la cera da scarpe il viso degli attori bianchi per fargli figurare nei ruoli di schiavetti, oppure per dileggiarne l'accento e la presupposta inferiorità. Lo vedete anche in certi film hollywoodiani degli anni 50. Quindi c'è una storia che tra l'altro va dal 700 fino alla metà del 900. In questo senso non si può dire che il teatro sia stato del tutto innocente, anzi dobbiamo ammettere che anche il teatro in un certo periodo ha veicolato modelli di rappresentazione che contenevano sostenevano stereotipi razzisti e contribuivano a movimenti di esclusione sociale. Non sono fenomeni così antichi quella dell'esclusione sociale delle persone di colore, per esempio in una società bianca o colonizzata. La segregazione negli Stati Uniti è stata abolita ufficialmente nel 1964 e proprio domani mattina vi parlerò in Alphaville di una mostra che si apre a Ginevra sulle donne artiste aborigene e ho scoperto, e non lo sapevo, che le popolazioni native dell'Australia non hanno avuto uno statuto legale né passaporto fino al 1967. Quindi quello che oggi si chiama il wokismo in realtà è una reazione ad anni, per non dire secoli, in cui l'uomo bianco era il padrone senza possibilità di messa in discussione. Certo, oggi le cose stanno cambiando, ma se vogliamo in ambiti come il teatro, dove la questione di come e cosa si rappresenta non può essere spazzata via senza discussione, ed è più facile che appunto in quest'ambito nascano anche delle polemiche. Se devo essere sincero, è meglio che questo tipo di confronto, magari di scontro, avvenga in un ambito culturale a teatro appunto, piuttosto che per le strade negli scontri sociali. Grazie al cielo il teatro è ancora un luogo in cui si può discutere.
Sottoscrivo. Certo Lu, però qui siamo arrivati ad annullare uno spettacolo, non siamo di fronte a un dibattito ma a qualcosa di più vicino alla cancel culture.
Ma sì e no, perché in fondo è stata la compagnia di teatro ad autoannullarsi, non gliel'aveva chiesto nessuno, neanche le due spettatrici che sono uscite. Il regista tra l'altro si è accusato pubblicamente sui social chiedendo scusa. In fondo questo regista e queste attrici hanno il diritto di porsi dei dubbi e di fermare uno spettacolo di cui sono protagonisti ma in cui non si sentono a proprio agio. Certo, a partire da questo momento le voci critiche non mancano, perché da un lato c'è chi accusa questi atteggiamenti di fragilizzare un mondo culturale e teatrale già alle prese con difficoltà e tagli. Dall'altro ci sono anche artisti e artiste che ribadiscono che il teatro consiste proprio nel mettersi nei panni degli altri, nel giocare all'alterità, giocare a fare sul serio, avrebbe detto il caro Pirandello. Ma c'è anche chi ricorda, sull'altro fronte, che non è possibile non accorgersi che, per ragioni d'esclusione o legittimità sociale, le scuole di teatro, i palcoscenici sono spesso totalmente bianchi, mentre non lo è la società, in particolare se pensate a una città cosmopolita per eccellenza come Ginevra. È un fatto ribadito a più riprese da uno dei pochi attori di colore della scena svizzero-romanda, Cédric Gégé, che ha consacrato uno spettacolo molto intenso alla storia scandalosa degli zoo umani, che Ginevra conosce bene perché erano presenti sulle rive del Rodano durante l'esposizione universale del 1896. Per concludere, certo, si può trovare eccessivo l'annullamento, come detto, da parte dei diretti interessati dello spettacolo, ma se questo permette di sollevare temi, questioni storiche così importanti, mi sembra un fatto comunque rilevante. Il teatro non è avulso né dal suo territorio dove si recita, né dal suo tempo. È sempre stato così ed è più sano che ci sia polemica su temi così scottanti, anziché semplice consenso.
Beh, direi che c'è ben poco da aggiungere, caro Lu. Forse sì, una cosa sì. Io direi che a questo punto potremmo anche ascoltare Kay Tempest con Everything All Together e chiudere quindi questa pagina dedicata all'annullamento dell'esame conditionnel con la possibilità magari di ritornarci, giusto?
Sì, certamente. Sono sempre temi che si possono raccontare e analizzare a lungo.
Perfetto, grazie mille Lu per essere stato con noi.
Grazie a voi.
I draw down from the well where it gathers. The illusion is heavy, and it takes a maverick to stand knee deep and keep pouring. Life force in a formless void. Sitting in the waiting room, all I can see is a room full of fallen leaves dreaming of the tree, saying, I don't want to give you everything given to me. So let's you and I do this till we die. And love each other, as if every line was a ladder we could climb through time. I ran back to the child I was, and I saw a stranger in a jacket that he wore, and it hurt me to remember the shrinking of fully formed person to slim definition. But when the dark feels like it won't ever lift, That's when the sky grows pale and the morning lives. So we just take it day by day, 'cause staying doesn't mean you never want to run away. It means if ever you open your eyes, I will be there. Yeah. They used to tell their children not to stare, and now I'm picking up the slack, but my hands are slipping. So I stand on the line that goes back to the breath before speaking. All I'm saying is, I'm just trying to be someone a child I used to be could believe in.
Everything All Together, la voce molto potente, molto intensa di Kate Tempest, di cui abbiamo parlato perché in effetti la prima pagina è stata dedicata a questo annullamento dello spettacolo Unconditional, scritto appunto da Kate Tempest nella versione francese, poi proposta al Teatro di Lou a Ginevra. Fra pochissimo parleremo di un'iniziativa che invece si tiene dalle nostre parti, per la precisione sabato 13 dicembre, scusate, e ci sposteremo per questa occasione a Ligornetto. It's a tart of a town, but she's still holding on, and still looking sexy in the right kind of light. When the good days are coming and the good days are gone, come to the fun fair, stay for a fight. It's a tramp of a town and it gets in your blood, like Red Bull, champagne, lager and coke, till you fly like an angel with feet in the mud, and wind up face down, bragging and broke. Sushi bar, Chrissy Spoon, steak and ale, Peppa Pig, Daisy Bell, Little Mix, Little Nell, Hampshire Wine, Yorkshire Tea, Single Malt, Mickey D. We got the sands, we got the sea, we got fish and chips with an apostrophe. Burning by the sea, it's a bloody place to be. Sheep, grey skies, fields of green, into the woods where the green man rules and resists being dissed by political fools. Back to the seaside, kick off the dust, stone kings and queens, great war monument, a terminal town made of marble and rust, and seaweed, seagull shit and cement. Stately home,
council flat,
cherry red,
over
hats, rugby club,
church bazaar,
candy floss,
bumper car,
stones and jam,
ice cream,
Ken's kebab. The nose, we got the speed, we bugged out walking like a centipede. E dopo 6 anni di pausa, Joe Jackson, il grande Joe Jackson, uno dei massimi esponenti insomma, della musica inglese degli ultimi 45 anni tutti, è ritornato con questa novità, questa è Welcome to Burning by the Sea. E con Joe Jackson siamo arrivati anche all'appuntamento, al nostro appuntamento degli Anacardi. Allora, facciamo un passo avanti, perché in realtà parliamo di qualcosa che succederà sabato 13 dicembre. E dalle 16 il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto accoglierà 30 poetesse e poeti che daranno vita a un fuori programma, così viene definito nella presentazione, e fra poco scopriremo perché, un fuori programma intitolato Poesia per la Pace. Le poetesse e i poeti, in persona o presenti attraverso le loro parole, rappresentano generazioni diverse provenienti soprattutto dalla Svizzera italiana, ma anche da altri orizzonti culturali. Una serata in cui le voci si intrecciano per esprimere naturalmente solidarietà verso chi vive la guerra, per ricordare che i conflitti sono realtà ancora presenti, molto presenti e dolorose. Ne parliamo con la padrona di casa, la direttrice del Museo Vincenzo Vela, Antonia Nessi. Benvenuta.
Buonasera a tutte e a tutti.
Allora, Antonia Nessi, perché l'ho presentata come un fuori programma e come si integra, diciamo così, in più in generale, nella filosofia della vostra offerta culturale?
Sì, allora, bisogna dire che questa fine pomeriggio, che abbiamo intitolato Poesia per la Pace, è stata un'iniziativa che non avevamo previsto. Ed è nata spontaneamente circa un mese fa, da un sentimento, si può dire, quasi di impotenza, di frustrazione di fronte all'acuirsi dei conflitti nel mondo. Penso naturalmente in particolare a Gaza, ma anche ad altre guerre. E credo che sia un sentimento probabilmente comune a tante cittadine e cittadini di un paese privilegiato come il nostro, ma che si estende anche molto agli operatori culturali, che si chiedono quale sia il loro compito di fronte a questo sfacelo. Ecco, bisogna dire che da sempre il Museo Vela è stato un attento osservatore e un portavoce dell'attualità, non solo culturale, artistica, ma anche sociale. Difatti ricordo che accanto alle mostre temporanee vengono regolarmente proposte attività di mediazione rivolte a diversi tipi di pubblico, proprio con un'attenzione particolare a gruppi di persone più fragili, a delle cosiddette minoranze. Dunque, Poesia per la Pace si scrive sì come un fuori programma, ma all'interno di una filosofia di apertura e inclusività che è stata portata avanti qui al museo da anni, già prima di me.
Ecco, facciamo un passo avanti, facciamo finta di essere già sabato 13 dicembre. Come si sviluppa l'iniziativa? Cioè, come si sviluppa il pomeriggio? Chi sono i protagonisti, tra l'altro, di Parole di Pace?
Allora, come diceva lei, sono protagonisti poetesse e poeti, una trentina circa, per lo più della Svizzera italiana, ma anche di altri orizzonti culturali, che hanno risposto a questa nostra iniziativa inaspettatamente molto numerosi e con grande slancio e generosità, offrendoci un loro testo inedito per la pace. Dunque, ecco, già trovo che questa risposta sia un regalo bellissimo, e la maggior parte di loro dunque ci fanno anche il regalo di essere presenti fisicamente, e quelli che erano già impegnati ci hanno consegnato i loro testi, che saranno letti a loro volta da altri poeti. Ci tengo a dire che saranno letti anche due testi di autori deceduti, penso a Marielle Mayer, di origine yenish, e a Refat Al-Harer, uno scrittore palestinese assassinato durante il conflitto di Gaza, e dunque abbiamo voluto rendere omaggio anche a questi due autori deceduti. E anche dire che i tempi di questa jam session poetica, che è stata abbastanza improvvisata, dato il poco tempo a disposizione, saranno ritmati da respiri musicali, grazie all'intervento, anche qui al regalo, di tre musicisti che saranno presenti per l'occasione con tre strumenti diversi: Lahour Hassan al mandolino, Giovanna Trosi al sax e Samuel Pont al basso elettrico. Dunque, ecco, penso che sia anche spero che sia anche una festa, un modo di stare insieme, ecco, di vivere questo tema così forte della pace anche essendo insieme. Dunque, è quello che ci auguriamo.
Bella questa presentazione della Jam Session, una Jam Session di musica e di parole, e su un palcoscenico molto particolare, il museo. Quindi questo diventerà in un certo senso lo sfondo e, se vogliamo, anche il valore aggiunto di questa iniziativa?
Sì, lo spero. Penso che questa manifestazione, che è una Jam Session, ma anche una vera e propria maratona poetica, ci sembra essere particolarmente adatta, giusta, in sintonia con un luogo come il Museo Vera, la cui vocazione, appunto, lo ripeto, è quello di accogliere diversi linguaggi artistici, diffondere valori universali, e ricordo che il padrone di casa, dunque Vincenzo Vela, fu non solo un grandissimo scultore nell'Ottocento, ma fu anche un grande umanista, dunque il suo impegno civile risuona particolarmente in questa manifestazione poetica. Vorrei anche aggiungere che in modo più generale, al di là del Museo Vera, credo che il museo come istituzione sia un luogo particolarmente giusto per parlare di un tema universale come quello della pace, proprio perché l'arte, cioè la poesia, la letteratura, la musica, tutte le forme d'arte, sono forse ancora uno degli ultimi luoghi di coscienza, di libertà, di bellezza, di resistenza, cioè almeno io lo sento così, e per questo sono particolarmente felice di lavorare in un museo.
E noi sottoscriviamo molto volentieri questo punto di vista, cercheremo di fare naturalmente anche il possibile per quanto ci riguarda. Ricordiamo questa iniziativa, questa bella iniziativa, sabato 13 dicembre dalle 16, il Museo Vincenzo Vela ospita appunto questo bel fuori programma Poesia per la Pace. Ne abbiamo parlato con Antonia Nessi, che ringraziamo per la disponibilità.
Grazie a voi.
Maybe this walk is everything. Pushing its way ahead of me. Most of the time I learn. Don't wanna talk so much no more. Always painting the picture twice to be sure. Oh, how that mental chatter backfires on me. Put a cap on it, stuff a sock in your mouth, baby. Put a cap on it, stuff a sock in your mouth, baby. The silence teases me far away. I see articulates. Because the violence I see articulates. Mental chatter backfires.
fez sofrer. Quis me esconder no escuro e todos te fez dizer. Sorriso no escuro e eu me escondo no absurdo. Desse medo que vai passar, da minha vida que não está lá.
Si sarà capito, questo è brasiliano, si chiama Raf Vilar, Vergogna na Cara, la vergogna in faccia, l'abbiamo ascoltato da questo album So Tropical del 2022. Bene, allora, adesso siamo arrivati al nostro appuntamento con il K e Spalla e in questa occasione ospitiamo Roberto Scarcella, giornalista della regione, responsabile della sezione esteri, appassionato di sport e di viaggi. Benvenuto Roberto.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Allora, a proposito di viaggi e sport, mi sa che possiamo legare le due cose. Cominciamo dai viaggi. Se, non so, devo immaginarmi di andare ai mondiali del 2026, cosa devo preparare? Perché mi sa che ci sono un po' di notizie a questo proposito.
Sì, mi sa che devi armarti innanzitutto di tanta pazienza.
Ok.
Perché sono cambiate, non sono ancora cambiate, ma dovrebbero cambiare nei prossimi 60 giorni e quindi essere effettivi dal 2026 le regole per chiedere l'ESTA, ovvero il visto elettronico semplificato, lo chiamano. Ora che sia semplificato dopo queste novità non mi risulta, ma come magari avrete letto sui giornali, avete ascoltato alla TV o alla radio, e ora ci saranno dei controlli, come dire, più grandi, più, insomma, più completi da parte delle autorità americane. Potrebbero andare a cercare la cronologia degli ultimi 5 anni dei vostri social media, dove probabilmente c'è di tutto, perché tutti abbiamo tutto, da Facebook a Instagram a X, tutto quello che è TikTok. E quindi possono andare a scartabellare tutte le vostre foto, i meme, le cose che avete detto, le cose che avete scritto. Inoltre ci saranno delle richieste ulteriori per sulla vostra famiglia, quindi i vostri genitori, il marito, la moglie, i figli, dove vivono, dove vivevano, cosa hanno fatto.
Cioè, fino a quale grado, scusa?
Negli ultimi 10 anni. Fino a quale grado non lo so.
Perché sembra un po' strano, però...
Ma già ricordo che io un po' di anni fa feci l'ESTA e già lì comunque c'erano informazioni abbastanza dettagliate sui genitori. Mm. E, cioè, Ora ti faccio un esempio che esula un po', però io l'anno scorso ho provato a fare un visto per l'India e c'erano delle informazioni, mi chiedevano delle informazioni sui miei genitori che io non sapevo.
Addirittura.
Quindi questo il livello, cioè, tipo dove vivevano, non so, quando tu ne eri manco nato, i genitori, con indirizzi, cose così, io non sapevo, cioè a un certo punto ero... E quindi tra l'altro un formulario lunghissimo, molto più lungo di quello degli Stati Uniti, e insomma, e alla fine sono andato in Vietnam, così mi sono tolto il problema alla radice, perché non ne potevo più di rispondere alle domande.
Ma mi sa che sta succedendo anche con gli Stati Uniti, adesso non vorrei dire, ancora prima dell'introduzione di questo nuovo formulario, perché alcune cifre sembrano essere abbastanza chiare rispetto al gradimento, diciamo, dei turisti, soprattutto europei, nei confronti appunto degli Stati Uniti, che sta calando abbastanza decisamente.
Beh sì, intanto Canada si sa, sono diminuiti di molto perché hanno tutti questi problemi, no, di Trump, che tutte le volte cerca di dire che non sono un vero Stato, ma sono il 51esimo stato degli Stati Uniti. Anche dall'Europa sono calati, poi, come magari ricorderai, ci sono stati dei casi abbastanza eclatanti. C'era stato un turista norvegese che è stato respinto, già arrivato all'aeroporto negli Stati Uniti, perché aveva un meme con una faccia del vicepresidente Vance un po' scherzoso. C'era stato anche il caso di un francese e, se non ricordo male, il giornale Domani, il quotidiano Domani, aveva riportato il caso di un italiano che era stato rifiutato senza buoni motivi solo perché avevano cominciato a cercargli cose sul cellulare. È chiaro che questo non aiuta, io non capisco dove voglia arrivare Trump, è lì che sta cercando soldi in tutti i modi con i dazi, forse dovrebbe cercarli anche con il turismo, sembra quasi che gli diano fastidio troppi turisti, però come dicevamo, l'anno prossimo ci sono i mondiali, arriveranno turisti da almeno 48 paesi del mondo, e tanto paesi in alcuni casi come l'Iran, come la Giordania, come forse l'Iraq che si qualificherà, insomma, che non sono molto amati negli Stati Uniti, no? Ci sono delle regole molto restrittive che sotto Trump sono ulteriormente peggiorate da quel punto di vista, e quindi sarà complicato. Poi non so se qualcuno degli ascoltatori è stato in America, si ricorderà che ci sono sul formulario, quando tu magari hai anche già fatto l'ESTA, hai già un visto, ma quando arrivi in America di solito in aereo o in aeroporto, sì, ti danno questo formulario e ci sono quelle domande un po' strane, no? Tipo, sei un trafficante di organi, hai mai reclutato dei bambini soldato? E, insomma, magari qualcuno lo avrà anche fatto, però sono domande che, insomma, alcuni comici americani hanno proprio costruito degli interi set, no, comici su questi moduli, perché in effetti hanno del comico, del tragico, non so, poi insomma, queste cose si legano un po' sempre.
E quindi ci sarà... No, scusa, dicevo, sì, che ci sarà altra materia a questo punto, cioè altri spettacoli, insomma, dobbiamo aspettarci.
Beh, credo proprio di sì, e credo che il mondiale, come abbiamo già visto durante il sorteggio, darà moltissimo materiale a tutti i comici che vorranno un po' prendere in giro questa svolta americana, questa chiusura americana, e credo che non sia finita qui, ma ogni giorno ce n'è una, no? L'altro giorno Trump ha insultato i sudanesi, ha già spiegato che potrebbero esserci delle strette ulteriori su tutti i paesi africani che non sono totalmente allineati con la sua politica. Insomma, credo che non sarà facile per tutti i poliziotti della frontiera, no? Che poi sono loro quelli che poi si trovano a gestire dei casi che presi alla lettera probabilmente non potrebbe entrare quasi nessuno, perché chi non ha anche magari un pro Trump avrà sul telefono qualcosa di equivoco, che se si vuole, insomma, sembra un po' che ci sia la scusa pronta per non far entrare nessuno, teoricamente.
Mi sa che dovremmo tenere d'occhio questo capitolo e anche altri che potremmo legare appunto al racconto dei mondiali, che insomma non è tanto lontano, ormai mancano fondamentalmente 6 mesi e poco più all'inizio dei mondiali del 2026, che si terranno appunto negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Roberto Scarcella, grazie mille per essere stato con noi, io ti auguro una buona serata.
Grazie, buona serata.
A solution. Come on. Are you with me? know what it is. Build a bridge, shine a light. 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 Make something beautiful. Don't cancel or scrap a scribbly crayon on a paper. Make something beautiful and see somebody. Give it to somebody.
Questa è la supplica di Flea, che qui sta cantando Fate qualcosa di bello. Ecco, è un singolo che è uscito da pochissimo tempo. Lui è il bassista, lo storico bassista dei Red Hot Chili Peppers, una band famosissima di rock funk, chiamatelo come volete. Qui escono le radici invece proprio di Flea, che viene sostanzialmente dal jazz e si sente abbastanza. Vedremo appunto come sarà poi il resto dell'album, che dovrebbe arrivare a breve. E a questo punto siamo arrivati ai nostri consigli, e per i consigli di oggi abbiamo pensato di coinvolgere il collega giornalista musicologo, in realtà Claudio Biazzetti, che però ha anche una, diciamo, una passione per la magia, ma non quella ciarlatana, cioè proprio la magia quella vera, quella seria, giusto Claudio?
Giusto Sergio, buonasera, buonasera a tutti, è giusto, è giusto.
E questi tre consigli cosa sono? Sono tre libri, giusto?
Sono tre libri, sono tre letture molto, in realtà molto scorrevoli, non sono dei mappazzoni come si suol dire, e ve li proporrei in realtà in un ordine non di pubblicazione. Sono tre libri scritti da storici, quindi da persone che hanno passato il loro tempo sui documenti antichi, e ve li proporrei non in ordine di pubblicazione ma in ordine rispetto all'epoca di cui trattano. Quindi partirei subito dalla magia nel mondo antico di Fritz Graf, che tra l'altro è un filologo svizzero rinomatissimo, che tra l'altro insegna anche negli Stati Uniti. Questo libro è stato edito dalla Terza nel 2009 ed è un'analisi storico-antropologica che mostra la magia non come un fenomeno, come dire, marginale o irrazionale, ma come una componente strutturale della cultura greca e romana. Quindi parliamo comunque del periodo classico. A questo punto Graf lui mette in luce le pluralità delle pratiche, la complessità del rapporto con la religione ufficiale, perché si tende a non saperlo, ma anche molto prima del cristianesimo questa cosa della magia alla religione ufficiale stava un po' così tra le scatole.
Comprensibilmente,
ma anche e soprattutto il ruolo della magia nella gestione delle ansie quotidiane, no? Quindi delle malattie, degli amori, del conflitto sociale. Il mondo romano quindi non tollerava forme rituali percepite come pericolose per l'ordine pubblico. Mi viene in mente queste tavolette di maledizione che si chiamavano defixiones. Ecco, questa roba era bandita completamente anche nel mondo romano. Ne derivavano infatti persecuzioni periodiche contro astrologi, maghi e in generale pratiche considerate sovversive. Insomma, per gli antichi il confine tra magia nera e rituale consentito dipendeva spesso da interessi politici. È quella la differenza. Il che ci porta alla fase successiva storicamente, quindi al Medioevo. Hanno tutti nomi molto semplici. Il primo è la magia nel mondo antico. Il secondo è, di questi consigli, la magia nel Medioevo di Ilaria Parri, una bravissima storica. Questo libro è edito da Carocci, è uscito nel 2018, che illustra come la magia in realtà fosse intesa e praticata nel pensiero medievale non solo come superstizione popolare, ma come insieme, e vedremo che ce ne tanti di questi testi e teorie e paradigmi che riflettono diverse concezioni culturali e filosofiche del periodo. Fai conto che nel Medioevo spunta fuori un mare di fonti magiche e filosofiche, trattati su talismani attribuiti a Ermete Trismegisto, quindi i famosi testi di magia ermetica, no? Che mostrano una magia collegata alla natura e all'universo, libri attribuiti a Re Salomone, come la clavicula, la più famosa, la piccola chiave, che documentano come complesse forme di magia rituale, insomma, possano cambiare la sorte dell'uomo, o anche opere cosiddette nefande e quindi di pratica magica come il Picatrix e che fanno uso di formule e tecniche specifiche. Insomma, non solo nel Medioevo non esisteva una sola magia, un solo tipo di magia, ma molteplici approcci e teorie, ognuno con la sua diversa legittimazione culturale e filosofica, ma non esisteva nemmeno un unico tipo di mago. Io qua mi sono appassionato tantissimo perché, vabbè, a parte auguri a Ruspici, che comunque avevamo ereditato, no, dall'epoca romana, c'erano i necromantici, quindi coloro che parlavano letteralmente con i morti per ottenere divinazioni, insomma, previsioni future. I miei preferiti, non li conoscevo prima di leggere questo libro, gli idromanti, che evocano le ombre dei demoni. Idromanti, ah. Evocano le ombre dei demoni riflessi nell'acqua. Pazzesco, incredibile, affascinantissimo. E a differenza di prima e dopo il Medioevo, è importante notare che quelle contro certi tipi di magia sono soprattutto critiche che i teologi e filosofi, i grandi maestri, i grandi dottori della Chiesa, come per esempio San Tommaso d'Aquino, hanno cercato di distinguere appunto magia lecita da quella demoniaca eretica. Sono solo critiche. Per la maggior parte del Medioevo nessuno viene menato, bruciato vivo, come dire, no?
La magia a differenza di quello, sì, che molti pensano, Claudio, cioè quella,
a differenza della
tempi bui.
Medievista, esatto, anche il nome Medioevo, l'età di mezzo, invece no. Forse bisogna dare un po' più di luce buona al Medioevo, perché la magia medievale appare come un fenomeno complesso, intellettualmente strutturato, in dialogo diretto con la scienza, la religione e la cultura. E qui si arriva forse al terzo consiglio, che appunto tratta nell'immaginario collettivo della cosa più, insomma, automatica da pensare quando si pensa al Medioevo. In realtà il titolo del libro è Storia notturna, una decifrazione del Sabba, il sottotitolo, di questo grande storico famoso torinese Carlo Ginzburg. La prima edizione di Einaudi dell'89, ma ne hanno rifatte veramente tantissime, ne hanno anche ristampate. Io l'ho letto in francese, l'avevo comprato a Parigi, Le Sabbat de Sorcière. Quindi sì, ci sono tantissime edizioni di questo bellissimo saggio storico antropologico, in cui appunto Ginzburg analizza la credenza sul Sabbat delle streghe in Europa tra il XV e il XVIII secolo, partendo dalle testimonianze processuali, dai trattati di demonologia, dalle prediche, dal materiale folclorico, insomma, come per dire. E così facendo, l'autore ci mostra come le confessioni di classici, no? I voli notturni, i banchetti col demonio, le orge sessuali, le profanazioni religiose, non vadano interpretate come fatti reali, ma come prodotti di un immaginario costruito meramente, esclusivamente dai persecutori e dai giudici nel contesto della paura, del, come dire, complotto, dell'eresia. Per concludere, ripeto, da medievista convinto e sfegatato, vorrei, come dire, sottolineare che si sono bruciate molte più streghe nel Rinascimento, gente poretta che non aveva fatto assolutamente niente di male, nel Rinascimento che nel Medioevo. Sono state perseguite molte più persone in epoca romana che nel Medioevo, e che la prima cosiddetta, tra virgolette, strega, di cui abbiamo una documentazione precisa dell'esecuzione, è una donna irlandese, Petronilla de Meath, che nel 1324 viene arsa viva per prima. Quindi vuol dire che, se noi facciamo risalire all'inizio del Medioevo, alla caduta dell'Impero Romano nel 476, vuol dire che almeno per 1000 anni nessuno viene toccato da questa caccia, letteralmente caccia alle streghe. Interessante invece sapere come l'ultima, in realtà, strega appunto uccisa sul rogo, arsa viva, è Anna Göldi a Glarona, proprio in Svizzera, nel 1782, quindi in un periodo abbondantemente successivo al Medioevo. E basta pensare, ragioniamo già solo sulla cruentissima Inquisizione spagnola, e poi giuro che concludo, L'Inquisizione spagnola è qualcosa che ha operato quasi unicamente tra il 400 e il 500, quindi a Medioevo bello e finito. E la magia è stata storicamente repressa in momenti in cui qualcuno ha stabilito che ci dovesse essere più controllo, quando in realtà, e parlo per me Sergio, è una cosa fantastica, è affascinante, è tutt'altro che irrazionale e che restituisce un pochino di quell'aspetto di mistero, di spiritualità, che nella vita può soltanto aiutare a noi ad annoiarsi di meno. Ecco, volevo solo dire questo.
Guarda, la tua difesa del Medioevo è stata perfetta. Forse ci ritorneremo. Tu ci rincuori, vero? Sì. La caccia alle streghe non esiste più, cioè nei tempi moderni,
ci
no?
Ci sono diversi modi. Ritorna sempre.
Allora, ricordiamo,
magari non sono streghe.
Ricordiamo sì. Velocemente i tre titoli. Molto interessante.
Allora, i tre titoli, il primo è La magia nel mondo antico di Fritz Graff, edito dalla Terza nel 2009, il secondo è La magia nel Medioevo di Ilaria Parri, edito da Carocci nel 2018, e il terzo, Storia notturna, sottotitolo Una decifrazione del Sabba, di Carlo Ginzburg Santo, edito da Einaudi nel 1989, ma lo trovi veramente in qualsiasi libreria perché è stato ristampato 1000 volte.
Perfetto, allora a questo punto credo proprio che avremo da leggere, insomma, cioè ci sarà un bel po' di roba da leggere.
Ma è roba interessante,
okay, va bene.
Non è roba che ti addormenti la prima pagina, è così.
Ti prendo sulla parola, va bene. Grazie mille ancora Claudio Biazzetti.
Grazie a voi, grazie, ciao.
Pocas palabras para describir lo hermoso que es vivir la vida así. Solo con verte me siento feliz. Los días no pasan si tú estás aquí. Je t'aime sous la lune et sous le soleil. Je t'aime à Paris ou Bahia Brésil. Je t'aime sous la lune et sous le soleil. N'échange rien, oh la la la. Éternité. Tout mon amour et ma sincérité. Oh, les étoiles préparent notre destin. Et les oiseaux répètent leur chant de joie. Je t'aime sous la lune et sous le soleil. Je t'aime à Paris ou Bahia Brésil. Je t'aime sous la lune et sous le soleil. N'échange rien, oh la la la.
In un'epoca in cui tutto è bellissimo, grandissimo, carinissimo, verrebbe voglia di introdurre per decreto una richiesta scritta di autorizzazione all'utilizzo dei superlativi, possibilmente firmata dai genitori. Il nostro caro professore di italiano ripeteva spesso: come tutte le cose rare, i superlativi vanno usati con cura, rispetto e parsimonia. Sante parole. Poi ci sono le eccezioni che confermano la regola. Ci sono dei personaggi che sembrano vivere costantemente in una dimensione piena di superlativi. Uno che dice: non sono il più grande, sono il due volte più grande, o ci fa o ci è. Lui ci faceva incredibilmente bene. Con le parole era un mago, stendeva la platea con battute tipo: ho combattuto con un alligatore, ho litigato con una balena, ho ammanettato il fulmine, ho sbattuto in prigione il tuono, e via verseggiando. Un poeta, un comunicatore di livello eccelso, una lingua affilata come poche, soprattutto quando doveva provocare. «Ehi, ho visto tua moglie, non sei scemo come sembri». E anche quando era terribilmente serio, non perdeva un colpo. «Io sono l'America, io sono la parte che non riconoscerete ma a cui dovrete abituarvi. Sono nero, sicuro di me, impertinente. Questo è il mio nome, non il vostro. Questa è la mia religione, non la vostra. Questi sono i miei obiettivi, abituatevi a me». Aveva rifiutato di andare a combattere dall'altra parte del mondo perché a lui i Vietcong non avevano fatto niente. Aveva cambiato il nome, abbandonando quello che gli ricordava la schiavitù dei suoi antenati. Aveva scelto una nuova fede, quella musulmana. Il potere di solito non ha grande simpatia per personaggi simili e infatti gli misero tanti bastoni fra le ruote. Certo, ci furono non pochi intoppi, ma quel nero impertinente aveva una forza che era difficile contrastare. E nonostante l'arroganza, la sbruffonaggine, pochi sono stati rispettati e amati come lui. Perché stiamo parlando di questo nero impertinente? Perché l'11 dicembre, come oggi, di qualche anno fa, del 1981, si concludeva la sua parabola, non umana, sportiva. E come chiude lo sbruffone? Con una schiacciante vittoria? No, con una sconfitta, anche netta, contro tale Trevor Berbick. Nessuno ricorda questo nome. Tutti, anche quelli che non amano il pugilato, conoscono il nome dello sbruffone e molti ricorderanno anche una delle ultime apparizioni in pubblico nel 1996. Con una torcia in mano, fa fatica, trema, ma alla fine il braciere olimpico si accende. Tutti conoscono il nome di Muhammad Ali e nel suo caso i superlativi non sono solo autorizzati, sono autorizzatissimi.
Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery, and now you are standing on my doorstep, telling me how much you need me. Baby, ain't nobody home. How many times I begged for you to come home, but you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears, I saw you walk away, and now you're begging me to forgive you. But this time, baby, it's your turn to pay. Baby, ain't nobody. Girl, I used to love you. Place no one else above you. Gave you everything that I own. Girl, you can't come back here. Ain't nobody home.
Nobody's home.
Once upon a time, when you went on your way, girl, I hoped and prayed that you'd come back someday. But time has made some changes, turned me upside down. So you can beg me to forgive you. But this time, baby, you can turn.
Ain't nobody home.
Ain't nobody.
baby, there ain't nobody,
nobody home.
You know you hurt me once. Oh, you can beg me, baby. But it still ain't nobody home. Ain't nobody, baby. Ain't nobody home. I hear you knocking.
Non c'è nessuno a casa, cantava B.B. King, e lo cantava anche durante questo festival che si tenne in Zaire nel 1974, tre giorni che dovevano portare al grande incontro fra Muhammad Ali e George Foreman. In realtà non fu così, perché George Foreman ebbe un piccolo problema e quindi l'incontro Rumble in the Jungle fu posticipato di 6 settimane. Da una voce storica della blues, B.B. King, grande chitarrista, passiamo ad un arzillo 71enne che ha appena pubblicato un nuovo disco, Helping Hand. Lui si chiama Robert Finley e anche lui è un chitarrista e cantante blues. Brano freschissimo, appena uscito, Helping Hand con Robert Finley, con anche la produzione di Dan Auerbach dei Black Keys. E adesso, in chiusura di K quasi, oggi vogliamo parlare di un articolo accompagnato da un video uscito proprio di recente sulle pagine culturali della RSI. Si tratta di un approfondimento curato dalle colleghe del web RSI Lorena Piazza, Carlotta Rossi e la videomaker Deborah Huber, che rientra in una serie più ampia in cui Valeria Frei, storica dell'arte, esplora luoghi e storie legate all'industria ticinese, dalle architetture storiche alle realtà produttive che hanno segnato il territorio. Il progetto ricostruisce una memoria spesso poco raccontata, quella dell'identità industriale del Canton Ticino. La serie è una raccolta di racconti di persone, imprese, trasformazioni che nel tempo hanno modellato il paesaggio umano e produttivo di questa regione. Per parlare di questo progetto abbiamo con noi la storica dell'arte Valeria Frei. Benvenuta a Rete 2.
Buonasera.
Partiamo dall'articolo in questione dedicato alle Ferriere Cattaneo. Che cosa ci dice la storia di questo luogo industriale e perché è stato importante?
Allora, questo articolo, che è collegato anche a un breve video, parla, diciamo, della storia, del passato industriale delle Ferriere Cattaneo, ma anche un po' del futuro. Quindi è ancora una realtà importante sia per la sua produzione, sia perché ai tempi, nel momento di massimo splendore, diciamo, occupava 350 persone. Il sedime è di 50.000 metri quadrati, quindi è davvero molto ampio. E quello che è interessante è anche che le Ferriere Cattaneo, diciamo la famiglia Cattaneo, lavora nell'ambito del ferro dal 1870, quindi è un'industria che ha una storia di 150 anni, racconta un po' la storia industriale del Ticino dalla metà dell'Ottocento ad oggi, quindi dal maglio che veniva azionato dall'acqua presso le cascate della Piumogna, fino alle potenti macchine elettriche, fino poi appunto al futuro che la progressiva deindustrializzazione un po' della nostra parte va a toccare anche il tema della riconversione, quindi di cosa fare di questi amplissimi sedimi industriali.
L'articolo sulle Ferriere Cattaneo, accompagnato da un video, si inserisce in una serie più ampia sulle realtà industriali del territorio. Come è nata questa idea di creare un percorso narrativo che unisce luoghi, storie e memoria industriale?
L'idea nasce dalla pubblicazione di un libro che è uscito nel 2024, quindi l'anno scorso, per l'edizione Casa Grande, dove abbiamo tracciato con i miei colleghi anche di Winterthur la storia dell'architettura industriale del cantone. Quindi un po' è un libro che si chiama Guida Architettonica, quindi il focus è l'architettura, ma va anche a raccontare poi le storie delle singole industrie. Quindi ci sono più o meno 100 schede, quasi 100 schede. Quindi da quello, anche lavorando poi nella ricerca per il libro, ho visto che c'era tantissimo materiale storico, e Lorena Pianezza e Carlotta Rossi hanno anche trovato moltissimo materiale d'archivio, di video dell'RSI, e hanno deciso di valorizzarlo facendo questi video in cui si alternano immagini di oggi a immagini del passato, di come erano questi luoghi nel passato.
Nella serie emergono diversi protagonisti, settori produttivi, fabbriche, ma anche persone, comunità. Chi sono le figure o le realtà che ha deciso di raccontare e perché sono così significative per la storia del Canton Ticino?
Nella serie abbiamo un po' cercato di differenziare. Le prime quattro puntate erano sul Mendrisiotto e hanno raccontato di un mulino, di una fabbrica di tabacco, della Polos, del cementificio Saceba, di una fabbrica d'orologi, quindi di quattro realtà industriali molto diverse, tutte dismesse, a parte il mulino che funziona ancora, il mulino di Bruzzella funziona ancora a scopi, diciamo, didattici ma anche produttivi, produce ancora, però gli edifici sono dismessi. In questa seconda parte, di cui fa parte il video e l'articolo sulle Ferriere Cattaneo, ci siamo più concentrati nel Ticino, diciamo, centrale, quindi siamo andati nelle valli e nel Bellinzonese, e con in particolare l'industria pesante, e in questo caso delle ferriere era molto interessante perché è un'industria storica ancora funzionante.
Valeria Frei, per concludere, quali storie, quali aneddoti l'hanno colpita di più durante la ricerca e la produzione degli articoli e della serie?
Forse la cosa che più mi piace è che continuo, ho imparato e continuo a imparare tantissimo continuamente. Ci sono davvero delle informazioni molto concrete che mi aiutano a leggere il territorio, ma anche l'economia, diciamo, di oggi del Ticino. Visitando le fabbriche attive, poi anche per la ricerca relativa al libro, ho visitato molte fabbriche attive e mi è piaciuto moltissimo parlare con le persone, vedere ancora e anche un grande orgoglio per il loro lavoro. E invece da storica dell'arte con focus dell'architettura, forse una cosa che mi ha anche affascinato molto è che le fabbriche spesso sono una palestra, una fucina per delle innovazioni tecniche e ingegneristiche. Quindi si trovano davvero gli utilizzi più innovativi da un punto di vista ingegneristico per costruire delle fabbriche solide, di rapida costruzione, economiche, e quindi questo aspetto è stato davvero affascinante.
Valeria Frei, grazie mille per essere stata con noi. Bella voce calda, profonda di Cheikhlo dal Senegal con questa carte d'identité. E con Cheikhlo siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di K. C'è ancora un pezzo da ascoltare, L'Orage con Rusty Five. Sergio De Laurentiis e Lucia Bentoglio in redazione vi ringraziano per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione.